www.storiedijo.it e la storia continua. E per punizione la morte. Umiliare prima di finire. Il metodo più diffuso per comminare la pena capitale era rappresentato dalla forca. Ereditata dall'epoca romana, era costituito da un telaio in legno intrecciato a forma di V o Y, da cui l'etimologia del nome, a cui si legavano le braccia del condannato, al quale veniva così condotto lungo le strade del paese. Nell'antica consuetudine di umiliare il reo prima di somministrargli la punizione. Quindi veniva issato a qualche sostegno affinché tale posizione innaturale comportasse, alla fine di una tormentosa agonia, la rottura dell'osso del collo. Ben presto la forca assunse la configurazione di un architrave a cui i condannati venivano appesi dal carnefice con l'ausilio di una scala. Non esistevano ancora patiboli con sistema a botola, diffusa solo nel XVII secolo. Dunque la morte sopraggiungeva per lento soffocamento, come nelle pratiche di annegamento in acqua o per immersione nel limo, particolarmente diffuse nell'Europa settentrionale. In mancanza di terreni fangosi e paludosi, poteva anche accadere che il condannato venisse propaginato nel terreno a testa in giù, una scena che pare abbia ispirato lo stesso Dante Alighieri, che l'attribuì alle anime dei papi simoniaci nel 19° canto dell'Inferno. La morte apneumatica, in qualunque modo venisse indotta, era considerata particolarmente infamante, in quanto si riteneva, per antico retaggio culturale, che l'anima rimanesse imprigionata nel corpo qualora non vi fosse spargimento di sangue o di fiato, o fosse dunque destinata a morire con esso. Una fine sporca e scomposta, preceduta da spasmi che portavano l'impiccato a scalciare nel vuoto, a urinare e a defecare, sanguinando dalla bocca e dalla gola, dondolante e sospeso tra la vita e la morte, fra terra e cielo, con una faccia paonazza, la lingua a penzoloni e gli occhi fuori delle orbite, destinato ad essere insozzato dagli agenti atmosferici e straziato dal becco dei corvi. Per questo tale punizione era spesso combinata ai colpevoli di tradimento. L'archetipo dell'impiccato resta pur sempre Giuda, il traditore per eccellenza, o agli appartenenti ai ceti più umili, ovvero a quelli infami, privi di buon nome, che non dovevano difendere alcuna reputazione né tantomeno avevano alcun blasone da macchiare. La decapitazione sul ceppo, mediante scure o spada, veniva invece generalmente riservata a coloro che nella comunità rivestivano un ruolo più importante o che avevano un buon nome da tutelare. Quando il morire doveva invece diventare di per sé una punizione ben più gravosa della morte stessa, allora il carnefice diveniva l'attore di una lenta liturgia che si snodava lungo un percorso simbolico dalla prigione alla piazza cittadina. Il tragitto contemplava alcune soste cariche di significato. Il carro trainato da una pariglia di buoi sul quale era legato il condannato si fermava davanti alla casa di chi aveva subito un danno per le sue malefatte. Un'altra sosta si effettuava sul luogo in cui il delitto era stato compiuto, poi davanti al Palazzo di Giustizia. In ognuna di queste stazioni dolorose, il boia infieriva sul corpo del reo tagliandolo, amputandolo, estirpandolo, strappando membra con tenaglie arroventate. Lo spettacolo, terribile per l'impatto e la drammatica sceneggiatura, a cui la folla assisteva tra un misto di orrore e feroce compiacimento. Si concludeva con lo sventramento, lo squartamento, la bollitura in pece bollente o in acqua o più comunemente tra le fiamme di un rogo. Nell'età medievale, quella del manigoldo non è considerata una vera e propria professione. Non c'è giunta testimonianza né l'esistenza di una corporazione né di forme di riconoscimento sociale, di assistenza o di privilegi goduti dagli esecutori di giustizia. Non è un mestiere che si apprende e non viene tantomeno ereditato di padre in figlio. Fanno eccezione alcune regioni europee come la Normandia, dove per esempio Nicolas Jeugène, carnefice di Caudebec, avvia nel XIII secolo una fiorente attività, portata avanti dai suoi successori per diverse generazioni. Fino alla famiglia dei Samson, ancora celebre e attiva durante gli anni della Rivoluzione francese. Carnefici di famiglia nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.